dalle pagine di Avvenire, letture e commenti settimanali a cura di Paolo Merlo per Radio Incontri in Blu. Cari amici, buongiorno. Donne per la Pace, numero 3, 25 marzo 2024, dedicata alla pacifista Vivian Silver. Il suo messaggio. Lucia Capuzzi, dall'Avvenire, di lunedì 11 marzo di quest'anno. La storia dell'attivista israeliana morta durante il pogrom di Hamas il 7 ottobre. Parla in esclusiva il figlio Jonathan. Tra i 1200 uomini, donne, bambini e anziani massacrati da Hamas il 7 ottobre, c'è la pacifista israelo-canadese Vivian Silver, 74 anni. La stessa settimana della strage aveva manifestato a Gerusalemme con le 50.000 donne dell'organizzazione Women Wage Peace, insieme all'associazione gemella di palestinesi Women of the Sun. Questo non l'ha salvata quando il comando armato ha fatto irruzione nel kibbutz Be'eri. Ai primi spari Vivian si è rifugiata nel bunker, da lì ha chiamato il figlio, Jonathan Ziegler, 35 anni. Sono riusciti a entrare. Arrivederci, sono state le sue ultime parole. Non so che cosa sia accaduto, ma so che l'omicidio di mia madre non è un paradosso della guerra, bensì l'emblema della sua atrocità. La conferma che solo la pace può salvarci. La guerra ci mette a rischio tutti, indipendentemente da come viviamo, sia che ci barrichiamo dentro i muri o che ci impegniamo per il dialogo con i palestinesi. Il conflitto ci espone ugualmente al pericolo, afferma il figlio nell'appartamento tra Jaffa e Tel Aviv, dove vive insieme alla compagna e ai tre figli di 10, 8 e 5 anni. I bambini sono a scuola, ma i giocattoli sono sparsi e ne rivelano in modo inconfondibile la presenza. Jonathan ha insistito perché i piccoli non fossero in casa durante l'intervista. Il giovane è riluttante verso i media. Con Avvenire parla senza remore e con generosità. È rimasto toccato dalla scelta del quotidiano di dedicare la campagna Donne per la Pace alla madre. Ha sempre cercato di fare quanto riteneva giusto. Prima ha lasciato il Canada per contribuire alla costruzione della nazione degli ebrei. Da femminista convinta si è battuta per i diritti delle donne nel kibbutz Jezer. Si è impegnata nel dialogo con i palestinesi come co-direttrice dell'Arab Jewish Center for Equality, Empowerment and Cooperation, AJEEC. Poi è andata in pensione con l'idea di dedicarsi a mio padre che era malato e ai nipoti. E invece nel 2014 ha deciso di creare Women Wage Peace. Era attivismo dipendente. Una radicale, sostenevano alcuni, anche nell'ambiente liberal di Be'eri, solo perché lavorava fianco a fianco con i palestinesi. In realtà era molto pragmatica. Certo, crescere al suo fianco mi ha fatto spesso sentire un outsider. I miei non avevano radici in Israele e fra noi parlavamo in inglese. A casa nostra venivano persone di ogni parte del mondo, inclusi tantissimi arabi. Questo ha fatto sì che fin da piccolo fossi consapevole dell'esistenza del conflitto. Non molti ragazzi della mia età lo erano. Nonostante abbia scelto di vivere in città, prima ad Haifa ed ora a Tel Aviv, Jonathan ha sempre mantenuto un forte legame con Be'eri. Dal 7 ottobre, però, ci è tornato solo due volte. La prima il 2 novembre, quando ancora pensava che la madre fosse stata presa in ostaggio da Hamas. Casa mia non c'era più, solo questo si è salvato. Aggiunge mentre mostra un piatto di portata di porcellana con i fiori azzurri. Il resto era stato bruciato come il 40% della comunità. Non avevo avuto alcuna notizia di mia madre, non compariva in alcun video, in alcuna foto. Volevo escludere la possibilità che l'avessero uccisa. E invece, Invece, quando ha saputo che gli antropologi forensi e gli archeologi stavano dando una mano nelle indagini, Jonathan li ha chiamati e ha chiesto loro di fare un sopralluogo. Non so se siano andati su mia richiesta o se l'avrebbero fatto comunque, ma alla fine hanno esaminato le macerie e hanno trovato delle ossa. Le hanno analizzate ed erano di mia madre. Vivian Silver è stata uccisa dalla guerra, a cui aveva cercato di mettere fine. Non solo, la morte sua e delle altre vittime del 7 ottobre ha aperto un nuovo cruento capitolo del conflitto. Non credo che questa guerra morale e inefficace sia condotta nel nome dei morti, degli ostaggi, dei familiari. Di sicuro né il mio né quello di mia madre. Il governo dice di voler distruggere Hamas, ma non potrà mai farlo per via militare. Se vuole davvero sconfiggere Hamas, deve far sì che i palestinesi non siano più costretti a resistere. Deve cioè mettere fine all'occupazione, offrire incentivi ai gruppi palestinesi che credono nella via politica e accettare la nascita di uno Stato palestinese in condizione di uguaglianza. Niente di impossibile, sempre che si voglia, e non si vuole. Non lo vuole il governo e non lo vuole Hamas. Per questo ho lo stesso messaggio per entrambi. Basta armi, scegliete la vita. E ringraziamo chiaramente Lucia Capuzzi che l'11 marzo ha dato questo articolo all'Avvenire, questa intervista a Vivian Silver. Buon proseguimento di ascolto con un brano musicale e poi passiamo a un secondo numero di Donne per la Pace. Donne per la pace numero 4, 25 marzo 2024. Il premio Nobel Nadia Murad. Stupri come arma di guerra. Non sono stata l'ultima. Sara Lucaroni, Avvenire, giovedì 14 marzo 2024. La Lucaroni scrive prima una breve introduzione per farci conoscere Nadia Murad e poi inizia l'intervista vera e propria. L'ex schiava dell'ISIS, ora attivista per i diritti delle donne, racconta la sua tragica vicenda e come la pace debba passare attraverso l'azione delle donne. La forza della donna di pace Nadia Murad non sta tanto nel coraggio, nella lotta per la giustizia come un dovere, nel diritto di rimarginare ferite. Sta nella schiettezza con cui racconta da 10 anni la sua storia ai leader della terra e nell'esercizio dell'umanità più pura. Voglio essere l'ultima ragazza al mondo con una storia come la mia. Rapita il 15 agosto 2014, poco più che ventenne, dal suo villaggio Kocho nel nord dell'Iraq, durante la campagna genocidaria dello Stato Islamico contro le minoranze, in particolare quella yazida. Nadia Murad quel giorno ha perso la madre e 6 fratelli. Con le sorelle è stata venduta ai mercati delle Sabaia, le schiave, e comprata dai miliziani islamici che l'hanno più volte violentata e rivenduta. Dopo 4 mesi di torture è riuscita a fuggire e nel novembre 2015, arrivata in Germania grazie ad un programma umanitario, ha deciso di testimoniare per la prima volta la tragedia delle donne yazide ad un forum delle Nazioni Unite. Nel 2016 è stata nominata ambasciatrice ONU per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani e insignita dal Parlamento europeo del premio Sakharov per la libertà di pensiero. Nel 2018 ha vinto il premio Nobel per la pace insieme all'attivista e medico congolese Denis Mukwege per i loro sforzi volti a mettere fine all'uso della violenza sessuale come arma di guerra e conflitto armato. Impegno portato avanti anche attraverso la sua fondazione, Nadia's Initiative, in prima linea sia nella ricostruzione dei servizi nei villaggi della sua comunità distrutti dall'ISIS, sia nell'impegnare governi e organizzazioni internazionali a sostenere i sopravvissuti alla violenza sessuale e soprattutto a prevenirla. La loro storia affonda le radici nelle culture dell'antica Mesopotamia e nei secoli hanno sempre subito discriminazioni, persecuzioni e uccisioni di massa. Le donne e i bambini rapiti dal Daesh durante l'occupazione di vaste aree dell'Iraq e della Siria nell'estate 2014 sono state quasi 7.000. Ad oggi ne mancano ancora all'appello la metà. In parte sono nelle mani dei rapitori, rientrati nei paesi di origine, di altri non si sa niente, non si ha più notizia. Qui inizia l'intervista vera e propria di Sara Lucaroni. Nadia Murad, le donne impegnate nei processi di pace per i diritti e l'uguaglianza sono più concrete degli uomini e possono ottenere più risultati. È possibile affermarlo? Conosco molti uomini in gamba che sono altrettanto impegnati per la pace e l'uguaglianza e non sono sicura che sia utile o vero dire che le donne lottano per la pace mentre gli uomini sono per la guerra. Se vogliamo pace ed equità durature non è solo responsabilità di una parte della società, ma una responsabilità collettiva per tutti noi, specialmente per coloro che occupano posizioni di potere e sono in grado di apportare cambiamenti significativi. Tuttavia, la ricerca ci mostra che quando le donne ricoprono posizioni di leadership e sono attivamente coinvolte nella costruzione della pace nelle loro comunità, questa dura più a lungo. Quindi penso che sia importante che le donne siano incluse in ogni fase della costruzione della pace e inoltre che le ragazze credano che un giorno potranno guidare le loro comunità. Allo stesso modo, gli uomini devono essere alleati nella convinzione che le donne siano capaci di input e leadership significativi. Abbiamo bisogno di fratelli, mariti e figli che ci aiutino ad amplificare le nostre voci e le nostre idee. C'è una persona, una donna, a cui si ispira, un punto di riferimento che la guida e la motiva ogni giorno nelle sue battaglie e nell'impegno per la pace? Mia madre era e rimane la mia luce guida e ispirazione. Era una madre single con poca istruzione che cresceva 11 figli nelle zone rurali dell'Iraq. Ha instillato in me il senso di giusto e sbagliato, la compassione e avere obiettivi. Ha fatto commuovere leader politici e capi di Stato con la sua storia personale. Siamo tutti colpiti dal suo forte senso di giustizia. Qual è la caratteristica personale che le ha permesso di ottenere così tanto? Sono assolutamente determinata a garantire che gli attacchi perpetrati contro le mie sorelle, i miei nipoti, i miei amici e me, insieme a migliaia di altre ragazze e yazide, non si ripetano in nessun'altra parte del mondo. Guidata da questo principio, ho parlato più e più volte, rivolgendomi ai leader politici non solo per proporre problemi, ma anche per proporre soluzioni. Ho scritto nel mio libro che volevo essere l'ultima ragazza che ha subito la violenza sessuale legata ad un conflitto. Purtroppo così non è stato. La violenza sessuale è endemica nelle zone di guerra di tutto il mondo. Tuttavia non smetterò di fare campagne, di sostenere o di dire la verità a chi ha il potere. Perché è difficile per ogni vittima di violenza, anche sessuale, denunciare e far rispettare i propri diritti? È un paradosso. Penso che le vittime della violenza siano spesso le più vulnerabili della società, tanto per cominciare minoranze, donne, poveri. Quindi quando vengono attaccati, le strutture non sono in grado di aiutarli e proteggerli. In più, per le sopravvissute alla violenza sessuale legata al conflitto, vi è lo stigma e la vergogna associati ai crimini che hanno subito, il che rende ancora più difficile la loro denuncia. Denunciare un crimine può essere di per sé traumatico, soprattutto se la giustizia non è garantita. Una volta che i crimini sono stati denunciati e magari anche indagati, è normale che non succeda altro. In Iraq l'UNITAD ha documentato l'omicidio, la violenza sessuale e la riduzione in schiavitù di migliaia di yazidi, ma i combattenti dell'ISIS sfuggono ancora alla giustizia. Solo 3 membri dell'ISIS sono stati chiamati a rispondere dei loro crimini di genocidio. Sapendo che il sistema è a scapito delle vittime, diventa molto più difficile denunciare i crimini. E qui ci fermiamo un attimo per un breve brano musicale, un break musicale. Ci sentiamo fra qualche minuto. Buon ascolto.
Thank you.
Riprendiamo l'intervista di Sara Lucaroni a Nadia Murad. Nadia's Initiative, la sua fondazione, è un progetto che sta aiutando molto la vostra comunità nel nord dell'Iraq e le azioni di pace. Qual è l'emergenza più importante ad oggi? Penso intanto che ci troviamo di fronte ad un'emergenza sfollati globale. 110 milioni di persone sono state costrette con la forza a fuggire dalle proprie case in tutto il mondo. Molte di loro vivono in campi che offrono solo soluzioni a breve termine e non sono certamente case adeguate in cui le famiglie possano prosperare. La ricostruzione e il ripristino delle zone post-conflitto per permettere il ritorno a casa degli sfollati dovrebbero essere una priorità globale per ragioni economiche, politiche e morali. L'ISIS ha distrutto gran parte di Sinjar durante l'invasione del 2014 e 10 anni dopo Nadia's Initiative lavora duramente con i sopravvissuti per ricostruire le infrastrutture, le fattorie e le scuole che sono la linfa vitale delle comunità. Molte donne sono state lasciate da sole a prendersi cura delle proprie famiglie, quindi dare loro istruzione e le competenze e gli strumenti di cui hanno bisogno per vivere è una parte importante del nostro lavoro. Un lavoro reso più difficile dal fatto che Sinjar è ancora una regione contesa, priva di una governance chiara o infrastrutture burocratiche. Abbiamo un disperato bisogno di rappresentanza politica e di un sindaco, nonché di finanziamenti e sostegno da parte del governo iracheno. Quest'anno ricorre il 10° anniversario dell'attacco dell'ISIS a Sinjar. 10 anni dopo, gli yazidi si sentono sicuri. C'è pace oppure no? La comunità yazida è più diffusa di quanto lo fosse in passato. Molti sono partiti per rifarsi una vita all'estero. Centinaia di migliaia rimangono nei campi profughi e nonostante tutte le sfide, più di 160.000 sono tornati a vivere a Sinjar. Ma penso che tutti gli yazidi si sentirebbero più sicuri se coloro che ci hanno attaccato fossero ritenuti responsabili delle loro azioni, se sapessimo che l'agosto 2014 non si ripeterà perché è stata fatta giustizia ed esistesse un deterrente per chi decidesse di agire ancora in questo modo. Ci sono anche problemi di sicurezza più immediati. Per le donne yazide nei campi profughi c'è una reale mancanza di sicurezza e privacy e le famiglie yazide in Germania sono preoccupate per i rimpatri, poiché il governo ha introdotto una nuova legge che obbligherà alcuni a tornare in Iraq. Ci sono problemi di sicurezza da molto tempo per coloro che vivono a Sinjar. Credo fermamente che dobbiamo ricostruire la nostra patria in modo che le famiglie possano lasciare i campi per crearsi vite con uno scopo per se stessi. Abbiamo bisogno che il governo iracheno contribuisca a stabilizzare la regione e a garantire un po' di sicurezza a Sinjar. Ci sono ancora donne e bambini che riescono a tornare a casa dopo essere stati rapiti 10 anni fa? Sì, ci sono. L'anno scorso siamo riusciti ad aiutare un numero maggiore di donne a ritornare alle loro famiglie, ma quasi 3.000 sono ancora detenuti dall'ISIS e da persone affiliate. Garantire il loro rilascio dovrebbe essere una priorità. In Germania ci sono stati i primi processi contro membri dell'ISIS grazie alla giurisdizione universale. Perché altri paesi hanno paura di fare giustizia? Questa è una buona domanda. Suppongo che siano preoccupati per i soldi e il tempo che ci vorrebbe. Molti paesi occidentali non vogliono assumersi la responsabilità delle azioni intraprese dai propri cittadini in Iraq. Sono incredibilmente grata alla Germania per aver assunto un ruolo guida nella giustizia e nella responsabilità verso il mio popolo. Altra domanda: come sta andando l'azione intrapresa contro la compagnia francese del calcestruzzo, la Farge, per il suo presunto sostegno economico all'ISIS? Siamo ancora nelle fasi iniziali del procedimento legale, ma la mia speranza è che riusciremo a dissuadere le grandi multinazionali dall'aiutare e favorire i terroristi. Come è stato accolto Code Murad, il codice Murad, che fissa linee guida per raccogliere testimonianze di violenze nel pieno del rispetto delle vittime? È un progetto di cui sono fortemente orgogliosa e mi rincuoro sapere che aiuta i sopravvissuti a raccontare le loro storie. L'anno scorso sono stata invitata in Ucraina per incontrare donne che avevano subito violenza sessuale e molte di loro hanno affermato che il codice ha dato loro coraggio e fiducia mentre raccontavano le loro esperienze. Nella guerra Hamas-Israele abbiamo ancora assistito alla violenza sulle donne. Per prevenirla nei conflitti sono sufficienti norme preventive più severe e una giustizia certa che punisca i colpevoli, oppure è più importante un maggiore sostegno alle donne in tempi di pace e investimenti nella cultura dell'uguaglianza? Assolutamente entrambe le cose, responsabilità ed educazione, ma anche consapevolezza a livello globale che la violenza sessuale contro le donne non è semplicemente un effetto collaterale inevitabile della guerra, ma un crimine utilizzato da secoli per spezzare il cuore stesso delle comunità. E deve esserci giustizia per coloro che commettono violenza sessuale legata ai conflitti. Quei terroristi che perpetrano questi crimini devono essere ritenuti responsabili. Cos'altro potrebbe dissuadere altri dall'usare questa tecnica in guerra? Credi che stiamo assistendo alla fine dei diritti umani nel mondo? Come far comprendere ai giovani l'importanza di impegnarsi perché pace e diritti non siano mai dati per scontati? Non penso che stiamo assistendo alla loro fine. Gli esseri umani avranno sempre diritti. Infatti, qualche mese fa abbiamo visto tante persone riaffermare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, giunta al suo 70° anniversario. Però il nostro mondo si trova in una situazione molto precaria e ci sono paesi e attori non statali che non attribuiscono un valore sufficientemente elevato ai diritti umani. Ma ho incontrato tanti giovani che hanno passione per l'umanità, vogliono creare un futuro pacifico, il loro desiderio di difendere e cambiare il mondo in meglio mi dà speranza. Penso che forse le persone di cui abbiamo bisogno per essere sicuri di comprendere l'importanza dei diritti umani sono gli adulti, i leader e i decision makers. Devono agire a lungo termine e nell'interesse degli altri. E ringraziamo Sara Lucaroni per questo suo articolo sull'Avvenire del 14 marzo e per l'intervista, questa bella intervista a Nadia Murad. Bella signora veramente. Subire queste violenze di qualsiasi tipo è una cosa veramente incredibile, ma saperle poi trasmettere da vittime senza fare le vittime, come fa Nadia Murad, non è semplice, non è da tutti i giorni. Ora un brano di chiusura e poi grazie per l'ascolto e alla prossima settimana. Buona settimana a tutti.